Alcuni consiglieri sono seduti tra il pubblico, però hanno inserito la tessera, quindi sono presenti. Diamo la parola al vice segretario per l'appello. Prego, dottor Cogliati.
Buonasera, inizio con l'appello. Il sindaco Romeo, il presidente Romeo Vincenzo,
Presente.
il consigliere Mallamaci Antonino, il consigliere Rotola Nicola, il consigliere Carvelli Liliana, il consigliere Giannessi Massimiliano. Sente. Il consigliere Verga Nicolò, il consigliere Romeo Francesco, il consigliere Viscardi Armida, il consigliere Zappa Chiara Elisabetta, il consigliere Schiappati Carlo, il consigliere Cetula Alessio, il consigliere Pizzi Omar, il consigliere Schiesaro Romina, il consigliere Rebosio Claudio, il consigliere Sgro Cosma, il consigliere De Luca Raffaele. Ok, il consigliere Zucchiati Mario, il consigliere Lodola Daniele, il consigliere Cosentino Massimiliano, assenti giustificato il consigliere Ursino Cristina, il consigliere Basso Franca Gina, il consigliere Chiesa Alice, il consigliere Ricchicchi Elisabetta, assenti giustificato il consigliere Scudieri Sandro. Quindi, 2, 3, 4, 5, 6,
18.
7, 18, sì.
Ok, con 18 consiglieri presenti, la seduta è valida. Iniziamo col punto numero 1, comunicazioni del Presidente del Consiglio Comunale e del Sindaco. Io non ho comunicazioni, Sindaco? Non ha nulla lei? Siamo al punto numero 2, approvazione verbali della precedente seduta del 16 e 20 luglio 2020. Se non ci sono, ecco. Ho chiesto la parola al consigliere Lodola. Prego. Chi l'ha chiesta?
L'hai chiesta tu? Io avevo schiacciato questo, Presidente, però lì non. Sì, mi risulta. Niente, in
Consigliere
commissione.
Basso, sta parlando lei, prego.
In commissione avevamo
Ciao, ciao.
richiesto la possibilità di fare brevemente una situazione dell'inizio scuole. Non c'era nessuno che ci poteva dare subito una risposta e c'era stato detto che ce l'avrebbero detta all'inizio del Consiglio Comunale. E se si potesse anche aggiungere CD10 di sapere se sono aperti e se non sono aperti in questo senso. Grazie.
Non lo sapevo, consigliere Basso, altrimenti avrei. Mi risponde il sindaco, prego.
Aspettate. Ecco perché ero così pesante, ho capito cos'era. Ok, buonasera. Sì, chiedo, non mi era stato riferito, comunque va benissimo la richiesta. Allora, la situazione è come tutti i comuni, è sotto controllo, diciamo così, anche perché. Abbiamo cercato con i protocolli, con i dirigenti, voi sapete che ci sono tre dirigenti, tutti in reggenza, l'unica che era, diciamo, fisso è andata via. Comunque ci siamo già incontrati 2 volte con tutti i dirigenti, abbiamo verificato il percorso fatto dopo il rientro delle vacanze. Diciamo che tutte le scuole in questo momento la situazione è sotto controllo, naturalmente il virus no, perché quello abbiamo poche possibilità. Io quello che voglio dirvi è questo. Oggi ero in Piazza della Repubblica e ho visto tantissimi ragazzi che durante il giorno vanno a scuola la mattina, naturalmente con tutte le procedure, protocolli, distanziamento, mascherine, cose di questo genere, e poi vedo i genitori al pomeriggio con i ragazzi che si ammucchiano. Ecco, io credo che veramente il lavoro da fare, secondo me, è oltre la scuola. perché la scuola perlomeno è sotto controllo, nel senso che è tramite gli insegnanti e anche le bidelle e tutto il personale, insomma, tiene sotto controllo i ragazzi. Il nostro problema, secondo me, è quando escono fuori dalla scuola, perché è inverosimile che la mattina si metta la mascherina, poi il pomeriggio si dimenticano che la mascherina, come se fosse, ci fosse un orario, no? Credo che abbiamo bisogno assolutamente di sensibilizzare tutte le persone a rispettare diciamo, le indicazioni. Troppo spesso vedo nelle scuole, ahimè, come si dice, l'ammucchiarsi dei genitori con i bambini, pur avendo predisposto con le scuole nel limite del possibile un distanziamento, e i genitori si dimenticano. Io credo che dobbiamo fare uno sforzo tutti quanti, visto che frequentiamo le scuole direttamente o indirettamente, affinché il passaparola faccia capire che il distanziamento non è solo durante la scuola, ma è anche dopo la scuola. Detto questo, voi sapete che abbiamo due casi di Covid presso le scuole Cartesio, devo dire un caso positivo in una classe, un caso positivo in un'altra classe. Per quanto riguarda la prima classe, alla comunicazione di oggi dovrebbero essere tutti i bambini negativi, quindi sono messi in quarantena perché il protocollo prevede così. Non abbiamo il risultato dell'altra classe perché è successo venerdì, se non ricordo male, però diciamo che il fatto, io lo leggo in modo positivo e vi spiego perché. Perché proprio perché se nasce il caso positivo, andando in classe la quarantena tutta la classe, i genitori capiscono che c'è il problema. Se non succedesse nessun caso, veramente qui ci sarebbe la libertà assoluta. Quindi per assurdo il fatto che ci sia un caso, si sia evidenziato, è positivo, perché vuol dire che c'è il controllo e vuol dire che i genitori capiscono che non bisogna mai abbassare la guardia. Quindi se noi vogliamo che le scuole continueranno, bisogna che far capire che è possibile con due semplici mascherine e igienizzazione. Se vi ricordate, durante il Covid le mani venivano igienizzate 20 volte al giorno, oggi una, due, massimo tre volte. Ecco, credo che dobbiamo ritornare a questa modalità per cercare di capire e di far sì che tutto possa proseguire, anche noi questa sera in Consiglio Comunale, anche in Comune, insomma in ogni luogo. Abbiamo un problema, secondo me, che dobbiamo valutare bene, quello degli esercizi nei bar. Quindi la frequentazione delle persone nei bar. Credo che il distanziamento nei bar sia qualcosa di più difficoltoso. Abbiamo fatto, vi sto facendo un elenco, ma dove in realtà il fatto che sia tutto sotto controllo non vuol dire che non dobbiamo preoccuparci di cosa possa succedere domani. Abbiamo fatto un incontro con tutti i medici per quanto riguarda le vaccinazioni, perché anche le vaccinazioni aiuteranno molto in questo percorso di contenimento. Ho chiesto alla collaboratrice Zucchiati, che voi sapete che aveva già collaborato con noi aiutandoci, e abbiamo fatto una riunione con tutti i medici di famiglia e abbiamo individuato i posti dove poter fare le vaccinazioni. Voi sapete che i medici di famiglia oggi come oggi, se dovessero seguire tutto il protocollo, impiegherebbe un anno forse per fare tutte le vaccinazioni, perché possono fare una vaccinazione ogni 20 minuti, questo dice il protocollo. Voi immaginate dove sono i medici, non abbiamo medici che hanno studi grandissimi, sono tutti dei piccoli spazi, quindi con i medici abbiamo trovato in ogni quartiere uno spazio diciamo adeguato. A Villaggio Giovi abbiamo l'ultimo piano, l'associazione anziani di Villaggio Giovi ci ha dato la disponibilità a usare l'ultimo piano, gli anziani San Francesco ci hanno dato la disponibilità di usare la loro sede, gli anziani di Pinzano idem, gli anziani del centro idem, ci manca un quartiere che è quello di Monbello, perché spazi in questo momento non ne abbiamo. Credo stiamo ragionando su due spazi, uno ho ipotizzato proprio oggi che potrebbe essere sotto l'oratorio della chiesa di Monbello, che è uno spazio enorme che non è utilizzato, quindi i medici potrebbero benissimo, oppure la Croce d'Argento, che ha una piccola, ha una sala ma non è secondo me adeguata per rispondere a tutto il bisogno. Credo che in questo momento l'oratorio di Monbello possa rispondere a questa esigenza, però è una cosa di oggi, devo sentire il parroco, credo che il parroco non abbia problemi. Quindi diciamo così che in tutti i quartieri la situazione è perlomeno sulla carta sotto controllo. Adesso dovremmo iniziare le vaccinazioni, mi è stato detto oggi dall'ATS che i vaccini dovrebbero arrivare il 26 ottobre. Questo ti dico perché questo mi hanno detto. Poi da qui al 26 vedremo che cosa succede. Una cosa che abbiamo raccomandato, cioè che i medici mi hanno raccomandato, anche il dottor De Luca, che è medico, sa benissimo che l'anno scorso i vaccini sono arrivati in più momenti. Quindi che cosa succede? Che se noi predisponiamo degli spazi enormi dove poter portare le persone e rischiamo di non avere poi i vaccini, succede che le vaccinazioni non vengono fatte e quindi da parte del cittadino ci sia anche di non credere più neanche nei vaccini. Insomma, questo è rischioso, però diciamo che siamo fiduciosi, noi faremo una campagna di sensibilizzazione grazie alla disponibilità dei medici di famiglia, ma anche degli anziani e anche di tutta la comunicazione che utilizzeremo, perché è importantissimo vaccinarsi. Se era importante ieri, oggi è strategico, proprio per ridurre, perché oggi immaginate un bambino che è influenzato, ma per noi è influenza, ma chi lo stabilisce? Quanto è verità influenza, quanto è verità Covid? E quindi immaginatevi cosa potrebbe succedere fra qualche mese nelle scuole. Detto ciò, vi devo dire che in questo momento abbiamo la situazione perlomeno sotto controllo, grazie alla collaborazione dei medici e anche della TS, ma anche di tutti coloro i quali hanno qualche responsabilità. Quindi questa è la situazione. E poi se ci fosse qualche altro problema... CDD e CD so che ne apriamo. Non vi so dire la data, ma... Ok, perfetto. Quindi stiamo aspettando, mi sembra che dobbiamo fare un sopralluogo prima, per vedere i luoghi. Diciamo che noi siamo pronti per riaprire, aspettiamo le autorizzazioni, come diceva l'assessore Dalò, da parte del TS. Quindi anche questo è, tra virgolette, aprire con attenzione, perché il rischio c'è sempre e voi sapete benissimo cosa significa per il CDD e per il CD aprire. È ovvio che vuol dire anche, abbiamo due situazioni, la pericolosità dell'assembramento, però anche l'esigenza da parte dei ragazzi che ritornano a una vita di normalità, perché ormai è da tanti mesi che sono chiusi in casa o in luoghi sicuramente non idonei, insomma. Non so, spero di... Ok, grazie.
Grazie Sindaco, Daniele, volevi dire qualcosa? Devi rischiacciare, consigliere Rodola.
Sì, grazie Presidente. Una domanda, sentivo il Sindaco che diceva fuori il microfono se qualcuno avesse qualche domanda a rispondere. Una curiosità, il parco di Villamella è chiuso perché per una ragione specifica oppure per qualche altro motivo? E di conseguenza volevo capire quando invece si potesse provvedere allo sfalcio dell'erba all'interno dello stesso, perché magari ha ambrosia o simili. Grazie.
No, all'interno del parco non c'è ambrosia, è sicuro. Il parco è chiuso perché stanno lavorando. Se avete visto, proprio tutti i giorni c'è un camioncino, stiamo facendo un impianto elettrico di illuminazione del parco e della villa, quindi stiamo completando, diciamo che in 20 giorni si completerà tutto. L'erba non si taglia perché non è utilizzata, risparmiare un taglio vuol dire metterlo a disposizione per altri tagli quando si utilizzerà, quindi è uno spreco tagliarlo. L'abbiamo fatto per altri luoghi, perché poi tagliarlo per non essere utilizzato, abbiamo fatto questo ragionamento. Quindi il parco a Villamella è solo questo qui il motivo. Aprire un parco che non si possa utilizzare o utilizzare in parte, mettendolo in sicurezza, perché dobbiamo fare tutta una serie di barriere per la sicurezza all'interno del parco, mi sembra che sia superfluo. Ritengo che sia più idoneo nel momento in cui apriamo, si utilizza. Poi onestamente nel parco della Villamella non ho mai visto tante persone, vedo solamente due persone con i cani, questo sì, che poi sono sempre cani liberi, che anzi non permettono di entrare. Quindi ho sempre saputo questo, però è chiaro che vogliamo anche noi aprirlo. Tra l'altro proprio oggi, per dire, meno male che è chiuso, perché ci sono due alberi pericolosissimi che dietro una verifica, abbiamo dovuto abbatterli perché erano pericolosi. Purtroppo quando crescono c'è anche questo pericolo, insomma.
Grazie Sindaco. Passiamo al punto numero 2, approvazione verbali della precedente seduta del 16 del 20 luglio 2020. Se non ci sono osservazioni, viene approvato il verbale predetto. Nessuna osservazione, grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 3, rinnovo della convenzione di Brianza Biblioteche per la realizzazione e gestione dei servizi bibliotecari nel territorio della provincia di Monza e Brianza, periodo 2021-2030. Su questo punto in aula c'è la dottoressa Borgonovo, direttore della biblioteca. Prego, si può accomodare. E la tessera è andata? No. Ok, grazie dottor Cogliati. Diamo la parola alla dottoressa Borgonovo, prego.
Buonasera a tutti. Allora, come forse... Allora, come è già stato illustrato il punto in commissione, brevemente si tratta di questo. Come penso tutti voi sappiate, la nostra biblioteca, come praticamente per legge, per obbligo, tutte le biblioteche d'Italia da diversi anni, può lavorare solo all'interno di un sistema bibliotecario, quindi di un'organizzazione sovracomunale. Dal 1 gennaio 2009, la biblioteca di Limbiate fa parte del sistema Brianza Biblioteca, che è una convenzione tra 28 comuni con capofila il comune di Monza. Siamo entrati appunto in questo sistema nel 2009 con la costituzione sostanzialmente della provincia di Monza-Brianza, essendo prima in un sistema che faceva parte completamente della provincia di Milano, era il consorzio sistema bibliotecario nord-ovest, e subito nel 2010 siamo passati dal consiglio comunale per approvare la convenzione decennale che faceva 2011-2020. A questo punto ovviamente siamo alla scadenza decennale e quindi siamo di fronte alla necessità di approvare il rinnovo della convenzione. Dal sistema bibliotecario avevamo avuto questa indicazione, tutti i comuni avevano avuto questa indicazione di passare all'approvazione possibilmente entro il 30 di settembre, quindi siamo proprio precisi, proprio perché tutto questo può permettere di avviare tutta una serie di gare comuni che richiedono dei tempi procedurali, dei tempi amministrativi per essere completati prima del 2021 sostanzialmente. Quello che c'è da dire su questo rinnovo della convenzione, diciamo che non ci sono sostanziali differenze rispetto alla convenzione che ha permesso il funzionamento del sistema bibliotecario in questi 10 anni, sono ritocchi di natura puramente tecnica, necessari perché per forza di cose in 10 anni cambiano delle cose, delle situazioni anche legate soprattutto all'utilizzo di nuove tecnologie, le differenze che comporta l'utilizzo di un software piuttosto che di un altro, però al di là di questo la struttura non cambia, quello che è stato fino adesso dovrebbe essere con il rinnovo della convenzione anche nei prossimi 10 anni. Quello che io posso dire come responsabile della biblioteca di Limbiate, dove lavoro ormai da 25 anni, quindi insomma la conosco un po' la situazione, è che l'essere in Brianza Biblioteche, questi 12 anni oramai che lavoriamo con questo sistema, per noi è stata sicuramente una famiglia che ci ha portato dei vantaggi, abbiamo lavorato bene, il sistema funziona, come del resto va detto, funzionano in genere i sistemi bibliotecari della Lombardia, che sono un'eccellenza a livello nazionale. Diciamo che il sistema di cui facciamo parte dal punto di vista amministrativo, ed è una cosa che si vede bene se uno ha la pazienza di stare a leggere l'azione, che non è neanche così lunga, è abbastanza agile, è che ha una struttura da questo punto di vista non troppo vincolante, comoda, per dire una cosa semplice, per i comuni, perché appunto non si tratta di una personalità giuridica, giuridica di un ente a sé stante, ma è una semplice convenzione tra comuni per gestire i servizi di base, quindi un sistema informatico comune, il prestito interbibliotecario, darci delle regole comuni affinché un utente che può venire a Limbiate, ma può anche andare a Bovisio, a Varedo, a Cesano o a Monza, si ritrovi di fronte delle regole abbastanza simili e non sia da questo punto di vista un po' così sballottato o rimanere un attimo sbandato. Quindi queste sono sostanzialmente le funzioni del sistema bibliotecario, che negli ultimi anni si è accollato, diciamo così, anche qualche altra responsabilità per noi proficua, tipo organizzare e coordinare meglio un sistema di acquisti centralizzati, che non significa che gli altri acquistano per noi, noi continuiamo ad acquistare mantenendo quelle che sono le nostre specificità, le nostre volontà, ma si tratta solo di avere qualcuno più davanti a noi, grosso, come può essere Monza, che fa le gare, a cui noi passiamo solo i soldi e che ci permette di avere anche delle economie di scala, perché se si fa ad esempio una gara per tutta una serie di servizi, in primis l'acquisto dei libri, per 28 comuni, e quindi si parla di 800.000 euro e non di 20.000 euro, capite tutti che i vantaggi sono evidenti. Quindi questo è quanto dal punto di vista poi, diciamo così, organizzativo. Il sistema mantiene una cosa che è fondamentale, che è quella che è la distinzione tra la parte politica e la parte tecnica, perché vengono salvaguardati quei due organi fondamentali che sono l'Assemblea dei Sindaci, che ovviamente deve pensare alla parte politica, e quelli che invece sono i comitati tecnici, in primis il comitato tecnico dei direttori delle rispettive biblioteche, che invece deve dare delle indicazioni tecniche. Più o meno quello che io avevo da dire è questo. Le differenze, ripeto, sono veramente minime, qualche parola, qualche frase qua e là per adeguarsi a modifiche che sono già di fatto operative in questi 10 anni, perché per forza di cose il mondo intorno a noi è cambiato e alcune cose sono cambiate mentre noi eravamo in corsa.
Grazie dottoressa. Dichiaro aperta la discussione. Sono degli interventi, ne approfittiamo anche perché c'è il direttore della biblioteca. Non ci sono interventi? No. Quindi si chiude la discussione. C'è il sindaco, prego. Aspetta.
No, volevo approfittare, penso che chi ha amministrato in questo comune anche negli anni precedenti e anche prima. Noi abbiamo una biblioteca sicuramente dal punto di vista strutturale non è il massimo oggi, che risponde alle esigenze dei cittadini, però è il massimo risultato possibile che grazie alla dottoressa Vrogonova e ai collaboratori ci permette di compensare, diciamo, la disfunzione di luogo rispetto alla funzionalità. Quindi, visto che poi la sostanza è quella che fa la differenza, io volevo ringraziare la dottoressa con tutti i collaboratori, perché ci permette di soddisfare i bisogni dei cittadini, delle scuole, e quindi di puntare molto sui bambini, dove il lavoro che si è fatto tutti in questi anni, e credo che il risultato sia positivo. Quindi grazie per quello che fa, visto che poi non capita spesso di vederla qui in consiglio, e quindi a nome del consiglio, credo che a nome della città anche, la ringraziamo per il lavoro che fa, anche se sa benissimo che io chiedo sempre di più. Grazie.
Grazie sindaco. Passiamo alla votazione del punto numero 3. Ho avuto istruzione dal segretario che votiamo ancora per alzata di mano. Quindi chi è favorevole al punto numero 3? Alzate di mano. All'unanimità. Sì. Giù le mani. Chi è contrario? Astenuti nessuno. Si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano. All'unanimità. Giù le mani. Ok, grazie consiglieri. Ringraziamo la dottoressa Borgonovo. Quindi passiamo al punto numero 4. Concessione al Comune di Limbiate, incomodato ex articolo 1803 del Codice Civile, area ex Kral Antonini Corberi, ci chiede l'approvazione dello schema di convenzione. Su questo punto non so se c'è, sì, ne approfittiamo del fatto che c'è il funzionario comunale, il dottor Diamanti. Lo invitiamo a occupare la postazione. Gli diamo subito la parola, prego dottore. No, deve schiacciare. Ok.
Senti?
Sì.
Sento, sì. Sì, buonasera, posso cominciare? Quindi, sì. Allora, sostanzialmente l'abbiamo già visto anche questo in commissione servizi, la delibera tratta del comodato in uso gratuito al comune di Imbiate dell'ex CRA, l'area CRA di Mombello, da parte della provincia di Monza Brianza. La provincia in questa forma, diciamo, continua a rimanere chiaramente proprietaria dell'immobile. Voi sapete che l'immobile è un'area vasta che ha al suo interno anche tutta una serie di strutture che vanno da un campo di calcio a un edificio che è adibito a palestra, a campi da tennis, un ex teatro all'interno e tutta una serie di aree verdi e anche altre strutture che sono comunque richiamate nella documentazione allegata alla delibera. E come aveva anticipato già anche il sindaco nel precedente consiglio comunale, è stato avviato questo percorso che poi ha portato a metà luglio all'approvazione di quella delibera che vedete allegata da parte del consiglio provinciale, in cui si approva da una parte appunto il comodato d'uso, quindi la consegna dell'area al comune di Rimbiate, e dall'altra parte vengono indicate delle linee di indirizzo generale che sono state inserite nella bozza, nello schema di convenzione che avete visto allegato. Quali sono i punti essenziali, detto in maniera sintetica? Ha una durata di 50 anni, questo è il primo. Le utenze, le manutenzioni ordinarie e straordinarie sono a carico del comune. Sono previste alcune cose come per esempio la possibilità per il comune di dare a sua volta incomodato, quindi consentire l'uso, la gestione degli impianti ad associazioni, enti chiaramente di carattere non lucrativo. Quindi questi sono un po' i punti essenziali che sono contenuti nella documentazione. Non so se poi il dottor Cogliatti vuole aggiungere qualcosa d'altro su questo aspetto, su questa cosa.
Lei ha finito?
Sì.
Ok, aspetti, no, metti giù. Dottor Cogliatti, prego.
In modo generale posso dire che per il futuro, perché questo è il punto di partenza, quindi per il futuro sarà necessario stipulare dei contratti ponte con le realtà che attualmente lavorano e gestiscono nel centro, in modo tale che poi si possa studiare quale sia la modalità migliore per gestire questo centro, questa area per un medio periodo. Quindi verificare se è più opportuno avere un unico gestore a cui il comune consegna l'area e poi farà da interlocutore con gli altri subconcessionari, oppure se è necessario individuare diverse aree e quindi fare più bandi, perché è evidente, come lo prevede la legge, come prevede il nostro regolamento, sarà necessario studiare un bando per individuare il gestore. Non possiamo affidarlo direttamente se non per il periodo di ponte, per questo periodo, che in modo tale che ci permetta di studiare e di lavorare su questo progetto.
Grazie dottor Cogliatti, la parola al sindaco, prego.
Credo che si realizzi un sogno che il comune di Imbiate aveva da parecchi anni. Diciamo, dopo la chiusura dell'ospedale psichiatrico, grazie alla gestione delle varie associazioni e anche al CRA stesso, ACLI, che comunque va gestito fino a un certo punto, quell'area si è preservata, diciamo, grazie a questo impegno, insomma, sostanzialmente. Però è ovvio che questo è un sogno che si realizza, perché il sottoscritto già nel 2010 avevamo iniziato un percorso per l'acquisizione addirittura in diritto di superficie, con impegno ad ristrutturare una parte degli edifici per mettere a disposizione della scuola, perché voi sapete che la scuola non è dotata di palestra, quindi ha bisogno assolutamente della palestra per le funzioni di attività fisica delle scuole superiori. Detto questo, comunque, partiamo dal dato positivo che comunque Nimbiate, la città di Nimbiate, si riappropria di un pezzo del territorio che di fatto era Nimbiate ma non faceva parte di Nimbiate, perché poi il gestore era la provincia. Quindi cominciamo un percorso che sicuramente non è breve, non è facile, ma sicuramente è di orgoglio, perché qualsiasi cosa verrà fatto in quello spazio, che sarà un altro piccolo gioiello che la città di Nimbiate si riappropria. È ovvio che in questo momento, in questa fase, non possiamo pensare di fare chissà quali stravolgimenti, chissà quali idee. Io credo che in questo, come diceva il dottor Cogliatti e il dottor Diamanti, comunque partiamo da uno stato di fatto. Abbiamo delle associazioni che di fatto lì fanno attività sportiva, quindi è chiaro che gli interlocutori in questo momento sono loro, non possiamo pensare. Quindi proroghiamo fino a giugno l'attività che fino ad oggi stanno svolgendo. È chiaro, un impegno diverso, cioè di non pensare che la proprietà è loro. Questo l'ho già dichiarato, ma la proprietà è del Comune di Nimbiate. Comune di Nimbiate intendo non il comune, ma la comunità, perché troppo spesso succede che magari quando c'è uno spazio uno lo utilizza e lo sente proprio. Va bene, però è della comunità. Quindi questa è una distinzione che io sottolineo, perché troppo spesso poi uno pensa di essere proprietario. Quindi le attività sportive verranno, proprio oggi abbiamo incontrato un'attività sportiva, è chiaro che quello che ho detto è ci vuole però un impegno da parte di tutti a far capire che il fatto che è diventato proprietario come Nimbiate qualcosa cambi. Perché se la modalità di gestione rimane invariata, uno non capisce qual è il vantaggio per il comune. Quindi ci deve essere una percezione da parte di chi lo utilizza, di chi lo utilizza, per far vedere che è un vantaggio averlo come comunità. E quindi anche l'aspetto estetico di tutto quello spazio è importantissimo. Se c'è l'erba alta va tagliata, quindi non solo in Villa Bella, ma in tutti gli spazi. Quindi è importante questo, perché solo così noi ricreiamo entusiasmo e troviamo le idee per far sì che quello spazio sia delle attività sportive, ma non può essere solo delle attività sportive. Cioè non dobbiamo creare in quello spazio il centro sportivo di Mombello. Che il centro sportivo ne abbiamo uno, se venisse utilizzato ancora meglio sarebbe ancora meglio per tutti, ma dobbiamo trovare uno spazio che c'è sport, ma ci sia anche attività, diciamo così, libera da parte delle persone, che sia uno spazio che la gente possa entrare e che non debba chiedere permesso per entrare. Quindi, perché altrimenti cioè il fatto di cambiare la gestione non abbiamo risolto niente. Allora, io sono convinto che quello, nello spazio di qualche anno, possa diventare uno spazio della città, dove la gente possa anche andare dentro a camminare, guardare e trascorrere anche un pomeriggio con i bambini, perché c'è lo spazio, è tutto recintato, in sicurezza, quindi il problema non esiste. Quindi ho già accennato a qualcuno che già gestisce, diciamo utilizza gli spazi, di dire fateci percepire a noi comune perché dovremmo fare un bando per favorire voi, cioè favorire nel senso di adeguare l'attività sportiva al, oggi c'è il tennis, c'è il calcio, c'è anche la ginnastica, che sicuramente sono attività sportive importantissime, nessuno lo può mettere in discussione, ma dobbiamo stimolare questi tre gestori in questo momento a dire benissimo, noi siamo disponibili, ma fammi vedere che c'è una marcia in più. E quando dico fammi vedere vuol dire facci vedere, perché dovremmo diciamo così fare dei bandi spezzettati o non un bando unico. Allora, credo che questa è una bella sfida, perché sicuramente l'obiettivo da chi oggi utilizza quegli spazi è quello di continuare. A noi non abbiamo nessuna contrarietà, l'unica contrarietà è fateci vedere che c'è una marcia. E quindi questo, io ho visto gli spazi, ad esempio, dalla palestra, insomma, chi ha visto quella palestra, magari pochi l'hanno vista, credo che con piccoli interventi già anche da un punto di vista estetico, sto parlando così perché ce l'ha detto Clementi, tra il pubblico, e quindi già il messaggio lo recepisce, non ho bisogno di fare una riunione per far capire che, ecco, la palestra, che comunque è utilizzata da bambini e anche da genitori che portano i bambini, già se noi riuscissimo in brevissimo tempo a far vedere che qualcosa è cambiato, anche da un punto di vista estetico, io sono entrato, onestamente, ho guardato in alto, qualche problemino di colore c'è. Insomma, era bianco una volta, adesso è grigio scuro, in qualche angolo è grigio chiaro. Ecco, se la facessimo tornare bianca, oppure un bianco, magari un colore più vivo, sarebbe già bello, perché così ravviviamo tutto e crediamo che quel crale diventa un valore. Se lo lasciamo così, fra un anno è ancora così, credo che non facciamo molta strada. Quindi io sono convinto che quello spazio, ci crediamo tutti, insomma, non è che c'è qualcuno che può mettere in dubbio che quello spazio non sia un valore per la città. Bene, abbiamo la possibilità, facciamo diventa uno spazio che la città deve utilizzare. Per utilizzarlo dobbiamo renderlo sicuro, bello, perché il bello piace, quando una cosa è bella piace, non c'è niente da fare, in modo tale che la gente possa trascorrere anche il tempo libero, non solo quello sportivo. Quindi poi volevo ringraziare anche la provincia, perché è chiaro, anche se il percorso è stato da tanto tempo che è iniziato, ritengo che comunque il Consiglio Provinciale di Monza Brianza, tutto il Consiglio Provinciale, ha aderito a queste richieste. Voi sapete che noi avevamo chiesto anche altri edifici, però non ce l'hanno concessi, ma ritorneremo all'attacco, grazie poi al consigliere provinciale Rebosio, ritorneremo all'attacco, perché quegli edifici o si utilizzano, la provincia li utilizza, o ce li danno a noi, perché perlomeno abbiamo la responsabilità e ci sentiamo responsabili di qualcosa che abbiamo. Però avere edifici vuoti dove il responsabile è un altro, però noi paghiamo le conseguenze, questa cosa a me non piace. Ci assumiamo la responsabilità della gestione, perché vogliamo che quegli edifici vengano utilizzati da parte di tutti. Grazie.
Grazie Sindaco. La parola al consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie. Due domande prima poi dell'intervento sulla dichiarazione di voto. La prima è questa: cosa succede quindi alle associazioni che attualmente stanno operando nel CRAL e su quale base? Perché non so se le associazioni abbiano dei contratti o meno con la provincia. E la seconda è: se è stata fatta una stima dei costi che per la convenzione vanno a carico del Comune di Limbiate in relazione alla manutenzione ordinaria dell'area stessa. Su quella straordinaria non mi riservo di capire se eventualmente ci siano degli interventi effettivamente urgenti.
Aspetta. Hai finito l'opera? Devi chiudere la comunicazione, risponde il sindaco. No. Aspetta.
Allora, mi sembra che non si è capito nell'illustrazione. È chiaro che le società, che sono associazioni, non è che sono società sportive, continueranno fino a giugno. Avevano un contratto, magari scaduto negli anni, prorogato nel tempo, e quindi è chiaro che noi credo che sia corretto, al di là di qualsiasi decisione possiamo prendere, che queste associazioni continuano fino a giugno. Questo perché non possiamo fare, perché ricordiamoci, siamo un ente pubblico, dobbiamo fare i bandi, no? Non possiamo prorogare. Quello che dobbiamo fare, che cos'è? È vedere con queste associazioni che intenzioni hanno, perché se hanno intenzione di gestire per elevare quel centro, è chiaro che noi possiamo discuterne. Se invece è continuare ciò che fanno oggi, a noi non interessa, perché altrimenti non si spiega il perché il Comune di Limbiate debba accollarsi dei costi per mantenere una cosa come nello stato attuale. Quindi lo stimolo che dobbiamo fare è sensibilizzare le associazioni a crederci in quello che hanno fatto, investire, garantendogli, chiaro, una durata lunga. Okay? Per i costi non sono quantificabili, ma è un investimento. Il Comune di Limbiate deve investire per rendere questo paese migliore, più bello e più funzionale. Se abbiamo degli spazi che non sono utilizzati, come l'area di Monbello, dobbiamo far sì che diventino comunali per gestire. Anche l'edificio De Santis, ex AFOL, oggi dove c'è la scuola Anna Frank, se non avessimo creduto, se avessimo voluto fare qualche anno fa tutta una serie di costi, vi posso garantire che sarebbe rimasto dalla provincia. L'abbiamo fatto, ci abbiamo creduto, bisogna investire, perché questo è, sta nelle cose, bisogna crederci, bisogna sognare. Bisogna tornare a sognare. Se si sogna, i sogni si realizzano. Se non si sogna, non si realizzerà mai niente. Quindi qualsiasi costo è per me un investimento, sia un euro, sia un milione di euro. Se è nell'interesse della città e nell'interesse di uno spazio che possa utilizzare, ben venga. Poi, dottor Cogliati, ci ragioniamo a parte, ok? Ma questo è un problema diverso. Ma noi dobbiamo sognare e rendere quello spazio funzionare nel nostro paese, se riteniamo utile. Se non è utile, chiaro, andiamo a fare altri investimenti. Invece ritengo che quello è strategico, perché questo paese, l'unico spazio che è rimasto per investire e per renderlo attrattivo da qualsiasi punto di vista, è tutta l'area di Mombello. Non ce l'ha altre aree. Quindi bisogna riempirlo di contenuti. Piano piano ce la faremo. Quindi io sono convinto che fra qualche anno andremo a inaugurare molti spazi e credo che siano tutti nell'interesse della città. Quindi non ho pretese di farlo diventare, non so, certamente non sarà un club privato, assolutamente. Sarà un club pubblico di valore, però. Perché non è che quello pubblico vuol dire che è al ribasso. Io voglio un club pubblico di valore, quanto tanto fosse privato, quanto tanto fosse bello come fosse privato.
Sindaco, devi rischiacciarla.
Ok, io sto dicendo che noi siamo alla fine del mandato, ma non per questo dobbiamo fermarci. Indipendentemente da quello che sarà dopo, chiunque esso sia, è chiaro che noi speriamo che siamo noi, ma anche se fosse un'altra amministrazione, è chiaro che deve continuare questo percorso. Non si possa pensare che se cambia amministrazione si riparte ancora da zero. Quindi, un percorso che continua, che magari se migliorerà ben venga. Sicuramente se uno migliora, non ho mai creduto che uno lo vada a criticare. Quindi se tutti abbiamo questa ambizione che CRA diventi una risorsa di Limbiate, io credo che chiunque gestirà questa amministrazione sarà sempre una risorsa di Limbiate.
Grazie Sindaco. In ordine di prenotazione c'erano Elisabetta Richichi. Intanto prenota Elisa, e anche Mario c'era prenotato?
Sindaco? Ma la stima dei costi non esiste, scusa. La differenza tra noi e voi è questa, che tu dei costi ti fermi, io dei costi me ne... Non esiste, l'abbiamo dimostrato, perché la differenza è che il CRA l'abbiamo portato, voi non l'avete portato, caro Sloda. Se hai ragioni così vuol dire che tu non ami Limbiate, non ami Limbiate, come non l'hai mai amato, non l'hai mai amato, non l'hai mai amato.
Elisa, avevi prenotato... No, devi
fare il progetto. Quando c'è un progetto si fanno i costi, ricordo. Allora, se non sei d'accordo che il Comune di Limbiate vota contro. Non sei d'accordo allora, scusa.
No, io tanto, tranquilli, io non dico niente, tanto c'è lo streaming, ci pensa lo streaming, tranquilli. Fa tutto lo streaming io. Quindi Elisa, devi riprenotare anche tu Mario dopo eventualmente, perché consigliere Richichi, Movimento 5 Stelle, prego.
Sì, grazie.
No, è acceso, è acceso.
Sì.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Zucchiatti, prego. È acceso Mario, è acceso.
È acceso. Grazie Presidente. No, volevo intervenire nel Consiglio Comunale ribadendo, mi dispiace questa diatriba tra il mio capogruppo il sindaco. Da consigliere di minoranza volevo ribadire quanto da me affermato già in sede di commissione, ovvero il mio plauso all'amministrazione comunale e segnatamente al consigliere e collega consigliere Claudio Rebosio, che oltre ad essere un consigliere comunale è anche consigliere provinciale, che so essersi battuto strenuamente per riportare a casa, così io definisco questo risultato, un'area storica non solo per i mombellesi, per i quali è conosciuto come il campo sportivo, ma per l'intera comunità, perché è stata un'area fin dagli anni del primo dopoguerra che è usufruita dai cittadini di Limbiate per ore di svago passate in amenità. E quindi questo, secondo me, indipendentemente, io sono un consigliere di minoranza, ma se la maggioranza fa una cosa utile e degna per la città, riconosco i meriti della parte avversa alla mia, ecco, sono abituato a ragionare in questi termini. Per me poi è un'area piena di ricordi, perché vi ho frequentato le scuole elementari, ho giocato a calcio in una squadra dilettantistica, ho imparato a giocare a tennis, sport che tuttora pratico, e devo dire che era un'area negli ultimi anni destinata all'abbandono e al degrado. C'erano già segni di spaccio, di frequentazioni non buone, e devo anche sottolineare che grazie alla presenza di alcune società sportive, alludo alla società di calcio e alla società di tennis, di cui parlo anche pro domo mea perché sono vicepresidente dell'associazione tennis Mombello, grazie alla presenza di queste società l'area è stata preservata, mantenuta pulita, il sindaco parlava di taglio dell'erba, i prati sono curati e l'attività tennistica si svolge con la presenza di molti cittadini limbiatesi, ma non solo limbiatesi, perché anche i comuni, ci sono persone che vengono dai comuni limitrofi. Quindi ben venga questo risultato. Devo precisare che le società sportive che tuttora sono in essere al CRAL non hanno nessun tipo di convenzione con la provincia, se non un tacito accordo verbale del tipo: se non date fastidio potete continuare la vostra attività. Questo per quanto riguarda perlomeno la società di tennis. Noi non avevamo nessuna, siamo andati, chi c'era prima di me ha avuto dei colloqui con dei dirigenti provinciali e non è stata firmata nessuna convenzione in questi anni, sono già 6 anni che l'attività, che prosegue l'attività tennistica, ma c'era soltanto un tacito assenso a continuare l'attività. Quindi grazie all'amministrazione per questo risultato.
Grazie a lei consigliere Zucchiatti. Ho chiesto la parola al consigliere Schiesaro.
Sì.
Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Innanzitutto anch'io voglio ringraziare la provincia per l'approvazione della convenzione col comune di Limbiate. Grazie al lavoro e alla pressione di questa amministrazione comunale siamo riusciti ad ottenere questa convenzione, che servirà a riutilizzare e a rivalutare un'intera area che nel tempo ha avuto un ruolo importante nella vita dei cittadini di Limbiate. Molti di noi, come ha ricordato il collega, ha dei bellissimi ricordi in quell'area di quando era attiva, e lo dimostrano anche che negli ultimi tempi, quando abbiamo fatto le giornate di Limbiate Pulita, molti volontari sono accorsi numerosi per ripulire tale area, perché vederla all'abbandono e inutilizzata comunque fa male ed è uno spreco di risorse. Ora finalmente abbiamo la possibilità di farla rinascere e rivivere e farlo diventare di nuovo, secondo me, il fulcro della nostra vita cittadina. Per fare questo ovvio ci vuole tempo e partecipazione e collaborazione da parte anche di associazioni e cittadini, ma sono sicura che sarà vissuta come un'opportunità da parte di tutti. Sarà un rinato punto di partenza per il quartiere di Mombello e soprattutto per la città di Limbiate, con l'auspicio che le associazioni sapranno cogliere questa grande occasione. Grazie.
Grazie consigliere. La parola al consigliere Basso, prego.
Sì, anche per noi è molto positiva questa convenzione e approfitto un po' delle cose che diceva il sindaco nella presentazione di questo punto. È sicuramente un'area che interesserà tutta la comunità di Limbiate, per interesse della comunità di Limbiate. Allora volevo chiedere se fosse possibile condividere il progetto negli anni, ovviamente, perché sicuramente non è una cosa semplice gestire tutta quella parte, condividerlo nelle commissioni e poi portarlo in consiglio comunale in modo che venga un po' sentito da tutti questa cosa, non soltanto da una parte. Grazie.
Grazie a lei consigliere. Ha chiesto la parola il consigliere Lodola, prego.
Sì, grazie presidente. Allora, è evidente che anche al nostro gruppo l'azione di recuperare una porzione del territorio non può che far piacere. E noi, in coerenza con quanto fatto anche sulle altre grandi questioni, cito la tranvia, la questione di Greenland, la Villa Medolago e adesso il CRAL, chiaramente voteremo a favore di questa delibera. Il chiedere però quanto costi questo sogno, come lo chiama il sindaco, è una questione legittima. Perché anche la piscina e il teatro erano dei sogni che sono realtà e che abbiamo già pagato per prima per 5 anni 300.000 euro all'anno e adesso gliene diamo ancora alla piscina. Il teatro è ancora in passivo,
Daniele, non
come è sempre stato.
Non gridare, Daniele, non c'è bisogno.
Per cui il problema è che poi i sogni diventano realtà che costano. Quindi tutti vogliamo. E poi peccato che poi li abbiamo pagati noi però i sogni di qualcuno. Sì. No, non li avete pagati fino in fondo, perlomeno. Per cui, di conseguenza, se uno chiede quanto potrebbe essere il costo di questa iniziativa, si fa la cortesia di rispondere, con una stima, perché cortesia, ho detto, non ha l'obbligo. Poi quando lo faremo in forma scritta, interrogheremo, allora ci sarà l'obbligo. Per cui, il nostro voto sarà sicuramente favorevole a questa delibera. Il problema è che insieme ai sogni poi ci vogliono anche i progetti, che ci saranno, sicuramente saranno chiamate le associazioni e tutto quanto. Fino adesso però, sulle altre questioni che ho elencato, nessuno è ancora stato chiamato a fare la partecipazione, a mettere insieme la società civile, a sognare per Limbiate, a farla fiorire e via dicendo.
Grazie consigliere, la parola al consigliere Rebosio.
Sì, grazie presidente. Io non capisco perché venga messo in discussione questo CRAL qua. Cioè la convenzione che ha fatto il comune di Limbiate con la provincia è gratuita per 50 anni. È logico. Qui c'è da recuperare un patrimonio abbandonato. È logico che dovrà esserci un progetto e dopo il progetto penso che ci saranno i costi. Ma qualche costo ci sarà sicuramente se si vuole recuperare l'aria. Grazie.
Grazie a lei consigliere, la parola al sindaco.
Va bene, io credo che, come dicevo l'altra volta, mi meraviglio perché mi sto meravigliando. Allora, come si fa a costruire una città diversa quando io chiedo la collaborazione, quando già uno crea le condizioni affinché l'interlocutore non sia quella persona. Cioè una convenzione che tra virgolette il Consiglio Comunale potrebbe anche non votare. Giusto? Allora, se dovessi seguire tutti i discorsi dovremmo fare la quantificazione dei costi su un qualcosa che non è nostro. Questa è illusione. L'illusione è un'altra cosa. I sogni, la piscina, io sono felice che abbiamo la piscina all'Imbiate, grazie al sogno che abbiamo avuto, al coraggio che abbiamo avuto. Il teatro, grazie al sogno e al coraggio che abbiamo avuto. Investire in cultura è un costo? Sì, sì. Chi mai ha detto che la cultura si debba guadagnare? Ma chi mai l'ha detto? c'è qualcuno che sogna che invece si guadagni, e quello è utopia, che è un'altra cosa. Allora, noi amministriamo, ok, con questi sogni. Forse qualcuno pensa che l'impianto debba rimanere quel paese dove niente, tutto vorremmo, ma per non fare niente. Quindi il CRAL, se dovessimo quantificare i costi del CRAL, sappiate che non facciamo niente. Il CRAL, abbiamo detto che è un investimento nel tempo, e il tempo dirà un pezzettino alla volta. Certo, se volessi fare il campo sportivo, il teatro, il bar, la bocciofila, campi da tennis e tutto quanto, è ovvio che ci vogliono 10 milioni, ma 10 milioni non li abbiamo. Un po' alla volta, in un programma, infatti il bilancio, il nostro bilancio si chiama bilancio pluriennale, che ogni anno mettiamo, accontentiamo dei soldi per fare qualcosa. Si fa proprio questo, mi meraviglio poi di alcune considerazioni. Detto questo, però, noi andiamo avanti così. Chi ci sta e vuole collaborare, ben venga, perché come ho sempre detto, è un CRAL, vedrà l'impegno di questa amministrazione anche negli anni futuri. Non è che in un anno, io immagino già il bilancio che presenteremo a fine anno, dirà, avete messo solo 200.000 euro, ne occorrono 10. Benissimo, 200.000 euro all'anno, chi verrà sarà un impegno che negli anni potremo fare. Saranno 300? Ne occorrono 400? Anche la Villa Medolago, non era, se avessimo dovuto fare quel ragionamento non l'avremmo neanche comprata. Adesso, se Dio vuole, arriveremo anche all'acquisto della Villa Medolago. Allora, bisogna sognare con le, con le nostre diciamo sostanze finanziarie, ma dobbiamo anche credere che questo paese è un paese normale, non è un paese che non ha niente da invidiare a nessun comune. Ogni volta ci viene fuori poi il discorso di seguire Cesano Maderno alla Villa Borromeo. Chi va alla Borromeo dice, ah, che bella, ma nessuno sa che quella villa è stata fatta in 30 anni. Oggi tutti dicono che è bella, ma se allora qualcuno non avesse sognato o avesse fatto un lavoro solo di sul quantità economica, la Villa Borromeo non sarebbe stata comunale. E infatti chi ha memoria storica vada a vedere quanta critica è stata fatta per l'acquisto di quella villa. Io vorrei prendere quelle persone che allora criticarono quella villa, andare a chiedere oggi cosa pensano. Bisogna avere il coraggio, chi amministra deve avere il coraggio di scegliere, questa è la differenza, avere il coraggio e di sbagliare il meno possibile, perché si sbaglia anche, ma se fai le cose non hai sbagliato. Il fare niente è peggio dello sbaglio, è peggiore per quella incapacità, perché amministrare, questo è il coraggio, perché noi siamo qui per amministrare. Quindi io il CRAL ritengo, come altre situazioni del territorio, perché non è solo il CRAL, dimostreremo, come la Villa Medolago ha un valore enorme. Chi guarda dall'alto vede un cuore del verde all'interno del paese. È chiaro che impegneremo risorse, ma è normalissimo. Io mi immagino, appena acquistiamo la Villa Medolago, cosa fate di quella villa? Quanto dobbiamo spendere? La prima cosa subito. Ma nessuno pensa del valore che ci sarà nel futuro. Ecco, la differenza è questa. Questa è sostanziale. Quindi per noi la villa, e anche per le dichiarazioni di alcuni consiglieri, ritengo che il CRAL sicuramente sarà un valore. Ha ragione la Ricchichi quando dice cerchiamo di fare qualcosa in più, e quando gli dicevo di fare qualcosa in più, qualcosa in più dovremmo capire che cos'è, perché è più facile dirlo che a fare. Quindi sicuramente proporzionate le risorse, condizionato anche dalle associazioni, perché se l'associazione di tennis vuole investire su una sua realtà per 50 anni, che ben venga, studieremo quale progetto migliore. Ma è ovvio che se l'associazione di tennis non crede in quel progetto, non andremo a pensare di fare tennis, perché sbagliamo in partenza. Quindi stimolare chi oggi, grazie a loro, oggi quell'area comunque è funzionale. Poi voglio solo ricordare, che forse il consigliere Zucchiati si è dimenticato, che la sicurezza in quell'area e il cancello viene chiuso dall'istituto di vigilanza grazie al contributo delle associazioni che sono lì presenti. Quindi questo è un fatto già importante, è l'unico posto all'Imbiate dove l'associazione, pur non avendo il contratto, pur fregandosi, potrebbero fregarsi tra virgolette, sono quelli che guarda caso si assumono l'onere economico di andare a garantire la sicurezza in quello spazio. Beh, questo è un valore, non un valore economico, non è un valore per me economico quanto può costare una chiusura di un portone, ma è un valore di attenzione, di voler bene al luogo dove uno lo frequenta. È questo che dobbiamo ricostruire, essere orgogliosi di quello spazio che uno utilizza. Io sono convinto che lo faremo con il contributo di tutti.
Grazie Sindaco. Daniele, sei già intervenuto su questo punto? Dai, brevemente. Oh, va bene, no, ti ricordavo solo che sei intervenuto, è mio dovere, prego.
Allora, la delibera dice che, tenuto conto che la provincia di Monza e Brianza è proprietaria del complesso immobiliare sito in località Mombello di Limbiate, denominato ex Cral Antonini Corberi, lo schema contrattuale prevede in estrema sintesi un comodato d'uso gratuito al comune di Limbiate, comodatario, della durata di 50 anni, e questo è senza dubbio gratuito. Poi, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del complesso ex Cral a carico del comodatario. Quindi qui sicuramente ci sarà un costo, quindi la convenzione non è gratuita. Utenze a carico del comodatario, no? Poi mi fa ridere, anche perché poi a questo punto lo voteremo, quindi non capisco veramente perché non ci possa essere una risposta tipo faremo una stima dei costi, sicuramente verranno poi recuperati dai contratti che faremo con le associazioni. Quella era la semplice risposta di questa cosa. Il problema centrale è che i costi ci sono, che esistono, e quindi il problema che io voglio porre politicamente è quello della sostenibilità dei sogni, potremmo chiamarla così, no? Del risveglio, il problema del risveglio, della mattina quando ci si risveglia, dopo che si è sognato così bene.
Grazie consigliere. A questo punto dichiaro chiusa la discussione, passiamo alla votazione sempre per alzata di mano. Chi è favorevole al punto numero 4, tenere su bene la mano perché dobbiamo dare il tempo all'unanimità, vero? Ok. Chi è contro? Chi è? Nessuno? Astenuto? Nessuno? Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano, all'unanimità. Grazie consiglieri. Ringraziamo il dottor Diamanti per il supporto e passiamo al punto numero 5. Ratifica deliberazione di giunta comunale numero 97 del 29 luglio 2020 di variazione al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell'articolo 175 del decreto legge 267-2000. Aggiornamento dell'elenco annuale e programma triennale delle opere pubbliche e variazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020 e 2021. Su questo punto, relazione al dottor Cogliati, prego.
La Giunta il 29 luglio è intervenuta per correggere un piccolo errore, nel senso che si è ritenuto opportuno utilizzare i soldi della Regione, i 700.000 euro famosi, sulle opere viarie e accantonare il mutuo sulla cartellonistica, perché i progetti erano già pronti e per poter avere quei contributi regionali nel mese di ottobre come acconto e a saldo della conclusione delle opere. Quindi è solo una variazione di tipo amministrativo per avere il prima possibile i soldi della Regione, perché i progetti sui quali sono stati destinati erano già in itinere, erano già in fase di approvazione, in fase di esecuzione come progetto. Per questo che la Giunta è intervenuta il 29 luglio e viene chiamato il Consiglio alla ratifica di questa delibera abbastanza semplice e banale.
Grazie dottor Cogliati, dichiaro aperta la discussione. Franca De Vicchi, prova a schiacciare, perché non... Una volta sola, prova, Franca.
Adesso.
Ok, consigliere Basso, prego.
Allora, in commissione risorse è stato spiegato che per l'acquisizione di questi fondi regionali è necessario avere pronti progetti, l'ha detto anche adesso il dottor Cogliato. Gli unici pronti e finanziabili con mutuo erano quelli per asfaltature e piste ciclopedonali. È un peccato che non si riescono ad avere altri progetti pronti per investimenti che riguardano il miglioramento non solo urbanistico, ma anche con una ricaduta sociale nella nostra città. Non è possibile spendere sempre soldi per le asfaltature. Tra l'altro, le asfaltature, se non erro, dovrebbero essere considerate manutenzione ordinaria e non si dovrebbe utilizzare un contributo regionale di 700.000 euro che di ordinario non ha proprio nulla. E se inizialmente erano pensate con finanziamento da mutui, meglio ancora. Il mutuo dovrebbe servire per incrementare e migliorare il patrimonio comunale. Questo tema, e qui lo continuiamo a dire, però lo ribadisco, sarebbe stato approfondito in maniera più esaustiva se in commissione ci fosse stato presente anche l'assessore di riferimento. Ma purtroppo, appunto, nonostante le continue sollecitazioni, abbiamo sempre il dottor Cogliati che ci specifica chiaramente il punto, ma non riusciamo mai ad entrare nella parte più tecnica. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. Dottor Cogliati, prego.
No, la parte politica c'è stata nell'approvazione del bilancio, nell'approvazione dei piani pluriennali e quindi in quella fase si sono fatte delle scelte. Che piaccia o no, le scelte si sono indirizzate, hanno indirizzato le risorse che per il 2020 sono state sugli investimenti molto importanti. Credo che raggiungano i 4.800.000 circa, legate in parte a un mutuo, le parti legate al contributo della regione, al contributo dello Stato e a un avanzo di amministrazione molto importante, perché nel 2019 si è chiuso con un bilancio, con un utile, con una cassa che ha permesso di avere risorse. Quando si è fatto il bilancio, l'amministrazione, e anche con le variazioni, ha deciso che fosse prioritario assicurare gli investimenti sulle strade, che sono investimenti, quindi non è spesa corrente, ma spesa in conto capitale. Non posso dire altro. Io ho con la Giunta ha soltanto spostato 200.000 euro, che su 4.500.000 è una piccola cifra, per poter avere i soldi della Regione subito e non aspettare l'anno prossimo, mentre quelli del mutuo, se non è pronto il progetto, viene spostato a gennaio. Ecco, tutto qua. Con questa variazione non c'era una scelta di fondo, probabilmente ci sarà con la variazione dopo, quella che andrete a provare con il punto successivo.
Grazie, dottor Cogliati. Se non ci sono altri interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole al punto numero 5? Favorevoli, giù le mani. Chi è contrario? Chi è astenuto? 5. Quindi diamo l'esito. Favorevoli? No, basta farlo qua, guarda. 14. Allora, favorevoli 14, astenuti 2. 5? Buoni, 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 buoni. Lo so che siete tutti bravi dall'esterno, però io devo dare il resto a loro, non a voi. Quindi? 2 contro e 5 astenuti. Che bravi. Adesso si vota l'immediata eseguibilità per alzata di mano, prego. All'unanimità. Grazie, consiglieri. Passiamo al punto numero 6. Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, salvaguardia degli equilibri, variazione al bilancio di previsione 2020-2022, aggiornamento dell'elenco annuale programma triennale delle opere pubbliche e variazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi. Si chiede l'approvazione. Relazione, dottor Cogliati, prego.
Questo è un punto importante, obbligatorio, previsto dal testo unico. In genere questo punto viene approvato entro il 30 luglio, a causa problema Covid è stato postato al 30 settembre. Di pari del bilancio, quindi questo elemento, questo punto è una riflessione di metà anno sull'andamento della gestione finanziaria del bilancio. I revisori e il sottoscritto attestano che non vi sono, così come gli altri dirigenti, che non siamo a conoscenza di debiti fuori bilancio. Si attesta da parte mia e dei revisori che il bilancio è in equilibrio, vi è una gestione di cassa positiva. In questi 9 mesi siamo stati in rosso per una decina di giorni nel mese di marzo, perché sono arrivati in ritardo i contributi che spettano al Comune da parte dello Stato, e il Comune comunque rimane un Comune con un reddito basso e quindi con elevati trasferimenti da parte dello Stato. Se questi ritardano, molto probabilmente siamo costretti ad andare in anticipazione. L'anticipazione è uno strumento che il testo unico permette ai comuni e noi, se occorre, lo utilizziamo. Per quanto riguarda i pagamenti, siamo in linea, nel senso che abbiamo già iniziato a pagare le fatture arrivate nei mesi di settembre, quindi cerchiamo di rispettare la tempistica per non peggiorare la situazione delle aziende e dei nostri fornitori. Allegato, ovviamente, in questa situazione non vi sono osservazioni da parte della Corte dei Conti. Allegato alla delibera degli equilibri vi è anche una variazione di bilancio che non è molto importante. Ci sono alcune voci che volevo descrivere. Il contributo della Regione Lombardia, sono arrivati per la metrotranvia, quindi sta a significare che la fase di progettazione è avanzata, stanno procedendo sul primo lotto, sono arrivati 500.000 euro e 500.000 euro poco meno gireremo alla società che gestisce questo progetto. 500.000 euro sono arrivati dalla Regione e noi li giriamo al Comune di Milano, non so, alla società che gestisce il progetto. In bilancio ne avevamo previsti 400, in realtà è arrivato qualcosa di più e quindi per questo si richiede un aggiustamento dei valori per 110.000 euro. Poi acquisto di segnaletica stradale 30.000 euro, illuminazione pubblica 40.000 euro, manutenzione del verde 120.000 euro, manutenzione degli edifici comunali 140.000 euro. Di fatto si è sistemata, se non sbaglio, per circa 250.000 euro l'area ex AFOL, alla fine finanziata completamente dallo Stato. Prima con un contributo diretto, poi con un altro contributo indiretto. Poi un grosso investimento lo dovremo fare sul municipio, perché anche per colpa del Covid abbiamo riscontrato che la linea, le linee telefoniche sono ormai non riescono a gestire le nuove esigenze, quindi un sistema analogico che va completamente rifatto. Il costo sia dei centralini che della linea in fibra del Palazzo Municipale, ma anche di Villa Mella e forse anche del Piazza Aldo Moro, richiede un investimento intorno ai 140.000 euro. Questo ci permette di poter avere una linea quindi importante ai passi col tempo e che permetterà uno scambio più veloce e quindi un dialogo più veloce con gli utenti, perché la parte telefonica con il Covid ha cambiato un po' il nostro modo di lavorare, quindi alcuni servizi che prima venivano offerti in loco, venendo in comune, ora si cercherà di trasferirli tramite le linee informatiche agli utenti nella propria casa. Quindi è necessario questo investimento per adeguare la struttura tecnologica del comune. Quindi per l'entrata abbiamo 140.000 euro come fondi strutturali per le scuole. Volevo aprire anche una parentesi: noi abbiamo avuto come per il Covid circa 1.700.000 euro. 200.000 euro sono 210.000 euro sono stati spesi per i buoni spesa, anzi ne abbiamo spesi circa 300, però 210-209 se non sbaglio sono arrivati dallo Stato. Gli altri 1.500.000 per ora ne abbiamo destinati 500.000 euro, 530.000 euro, e gli altri sono lì accantonati e dovrebbero coprire le minori entrate che il Comune avrà da qua alla fine dell'anno. Quindi per me non si è ritenuto in questo momento contabilizzare questa entrata, la differenza dell'entrata, e aspetteremo l'ultima variazione che dovrà essere entro il 30 novembre. Quindi rispetto alla crisi del 2011 lo Stato si è comportato in maniera diversa. Allora si è tagliato 2.5 milioni, poi è sceso a 1.5 milioni. In questo caso ci ha dato 1.7 milioni in più. Quindi è evidente che è più facile gestire in questa situazione. Certo, la situazione all'esterno per la crisi economica, per la crisi sanitaria è grave, però il Comune credo che abbia fatto la sua parte con le risorse che sono state trasferite dall'organo statale. Ecco, questo in estrema sintesi è la variazione di bilancio che si chiede questa sera all'approvazione.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Non ci sono interventi, quindi dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione, sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Sempre i 14 di qua. Giù le mani. Contrari? 2. Giù le mani. Astenuti? 5. Quindi diamo l'esito con 14 voti favorevoli, 2 contrari e 5 astenuti, viene approvato il punto numero 6. Si vota l'immediata eseguibilità per alzate di mano, prego, all'unanimità. Grazie consiglieri. Passiamo al punto numero 7. Come vi avevo accennato nella riunione dei capigruppo, si tratta di una presentazione, quindi non si apre discussione e non è necessaria la votazione. Presentazione del documento unico di programmazione 2021-2023. Prego, dottor Cogliati.
Okay. Questo è il primo passo per l'approvazione del bilancio 2021. Credo che sia importante sottolineare come, come la Giunta in data 21 settembre abbia approvato questo documento. Non contiene numeri, contiene solo linee programmatiche e relazioni generali. Però è importante perché è una delibera obbligatoria per legge, anche se la sua non approvazione non comporta sanzioni. Però questo ci permette di iniziare questo lavoro e di trovarci da qua a un mese a poter affrontare solo la seconda parte, la parte numerica, e quindi ad approvare il bilancio entro il 31 dicembre, probabilmente prima di Natale, come è avvenuto l'anno scorso e l'anno prima. Questo permetterà poi all'amministrazione di gestire con una certa regolarità e in modo ordinario i primi mesi dell'anno. Se si vogliono concludere, come naturale che sia, gli investimenti iniziati quest'anno, avremo gli strumenti per poterlo fare. Approvare il bilancio tardi vuol dire poi essere sempre di corsa, quindi pur essendo un documento abbastanza senza numeri, credo che abbia la sua importanza perché dimostra l'impegno di voler affrontare il bilancio nei tempi previsti dalla norma. Altri comuni, anzi forse la maggior parte dei comuni, molti comuni, approvano il bilancio 2020 entro il 30 settembre. Quindi è ovvio che chi l'ha fatto prima si trova avvantaggiato nel realizzare il proprio mandato. Poi è vero che una certa parte di fortuna contribuisce a realizzare con più facilità rispetto ad altre situazioni.
Grazie dottor Cogliati. Passiamo direttamente al punto numero 8. Approvazione piano finanziario, metodo tariffario anno 2020, determinazioni tariffe tari 2020. Dottor Cogliati, a lei.
Allora, prima di passare al punto volevo rispondere in premessa ad alcune sollecitazioni che ci sono state in commissione. La prima richiesta riguardava la gestione della piscina, se dopo il dibattito che c'è stato a luglio effettivamente la gestione, il gestore aveva avuto dei ribassi nel fatturato, delle minori entrate. Abbiamo chiesto al gestore, che ci ha attestato che il fatturato nei primi 8 mesi è passato dai 809.000 euro dell'anno scorso a 502.000 euro, con un calo del 37,9%. Non è un bilancio, quindi non posso dire dei costi. Mi è stato chiesto del fatturato e quindi questo io ho riportato. Ha sottolineato anche che nei prossimi mesi ci potrebbe essere anche un calo dovuto ai voucher, perché sono stati rilasciati voucher per circa 200.000 euro e probabilmente i beneficiari dei voucher andranno a usufruire di questi sconti nella stagione 2020-2021, quindi abbattendo ancora di più il bilancio del gestore. Probabilmente tramite riuscirà a gestire e a far passare questo periodo di crisi. È ovvio che una crisi profonda potrebbe avere anche conseguenze sulla nostra piscina. Per ora il gestore sta in piedi e quindi continuerà la sua attività. Per quanto riguarda i rifiuti, l'andamento dei primi 8 mesi, posso dire che mi hanno un po' meravigliato, perché 7 tipologie di rifiuto hanno avuto un incremento. Soltanto 2 tipologie hanno subito un calo, anche se l'ha subito nel mese di marzo-aprile, ma poi è stato recuperato. Ad esempio, l'indifferenziato sacco blu, vi è stato un aumento del 3,63%. Spazzamento, quindi si è pulito più strade, per il 5,52%, anche se non c'era traffico, però le strade sono state pulite, purtroppo. L'umido 1,85%, certo, con il lockdown. Scarti vegetali 4,9% in più, multileggero 4,6% in più, 3,4% carta e cartone, vetro 6,9%. Questi in aumento, quindi sì. Parca. Vabbè. Mentre con gli ingombranti 0,15% in meno, e il legno 7,31% in meno. Questo cosa voglio dire? Che con il nuovo piano, rispetto agli anni passati, cambia completamente, perché con la deliberazione di ARERA del 31/10 cambia il sistema di controllo. Ovvero il Consiglio Comunale approva il piano finanziario, però in realtà approva un piano finanziario elaborato da Gelsia, che ha preso dai nostri conti, che ha chiesto i nostri conti, quindi viene elaborato da Gelsia, viene chiesta l'approvazione dal Consiglio Comunale, l'attestazione da parte del sindaco e del dirigente che i conti, che i dati inseriti nel bilancio di Gelsia siano corrispondenti a quelli del bilancio. Vengono presi i dati del 2019 e nel caso in cui i dati non fossero confermati, perché magari aumentano, questi costi vengono recuperati. Quindi vi è il principio che chi inquina paga. Quindi bisogna stare molto attenti, perché negli anni successivi si potrebbero avere dei rincari molto importanti se i costi salgono. Ovviamente il Consiglio Comunale può decidere, l'amministrazione può decidere di avere servizi migliori, però è inevitabile che i servizi migliori possono comportare anche costi maggiori. Quindi alla fine dell'anno verranno fatti i consuntivi, quindi nell'anno 2021 eventualmente verranno recuperati per il 19 e anche per il 20 quei costi che non sono stati coperti inizialmente dal piano finanziario. Mentre prima era una gestione interna all'amministrazione, quindi la scelta era solamente sua, ora il controllo viene effettuato dall'autorità. È un piano finanziario molto complesso, non ve lo saprei descrivere, ci sono stati consulenti nominati da Gelsia perché la materia non è semplice. Io vi posso attestare che, e l'ho attestato, che gli importi inseriti nel piano corrispondono a quelli del bilancio. Vi è stata una certa discrezionalità, perché alcuni indici variavano da 0,1 a 0,4 e sono stati individuati i valori per non appesantire le tasche dei cittadini, quindi confermare sia il bilancio 2018 e 2019, altrimenti saremmo stati costretti a recuperare le somme anche per il 18 e 19. Quindi recuperare un 10% voleva dire che nel 20 andavo a recuperare 10% 18, 10% 19, 10% 20, quindi poteva esserci un saldo teorico di più 30%. È stata fatta quella scelta per non appesantire le famiglie e perché potevamo permettercelo. Quindi sulla tassa rifiuti credo che più del passato sarà necessario tenere sotto controllo i costi. Aumentando i costi si sarà obbligati ad aumentare le entrate e quindi il Consiglio deve essere consapevole di questa conseguenza. Volevo concludere con un problema che è stato accennato in commissione per quanto riguarda la Tari per i mesi di marzo, aprile e maggio per alcune attività commerciali. Noi abbiamo già applicato per 138.000 euro gli sconti sulla parte variabile. Sulla parte fissa quello che ho riscontrato è che ora non vi è nessun parere favorevole. L'ultimo articolo su Italia Oggi del 18-9 a firma del dottor Barbero Matteo sconsiglia questa operazione. Alcuni comuni l'hanno fatto, anzi molti comuni l'hanno fatto. Il comune di Limbiate ha ancora tempo per farlo, però entro il 30 novembre, però credo che nel prendere quella decisione il Consiglio si prenda un rischio, perché lo stesso articolo dice l'inosservanza di detti obblighi comporta l'inefficacia degli atti, rendendo inutile l'azione dei comuni a favore degli operatori economici e imponendo loro il recupero. Quindi non voglio terrorizzare nessuno, io voglio dire che questa decisione può essere presa in modo consapevole dal Consiglio entro il 30 novembre. Se si vorrà esentare per la parte fissa gli operatori che hanno chiuso, lo si può fare, ovviamente si prende un rischio. Punto. Questo mi sembrava corretto spiegarlo.
Grazie dottor Cogliati. Dichiaro aperta la discussione. Chiesto la parola il consigliere Richichi, prego.
Sì, grazie. Allora, prima ha elencato il dottor Cogliati i vari punti, quanto è aumentata l'indifferenziato, quanto è aumentato la plastica, eccetera, eccetera. Però il punto che di cui invece io mi sono concentrata è proprio il fatto che la raccolta differenziata è diminuita dall'84,25 ad una previsione del 79,8. Vuol dire che il comportamento del cittadino durante il lockdown è stato quello di non differenziare nel modo corretto. E questo perché l'ho notato? Perché vuol dire che non si dà una corretta indicazione al cittadino per poter fare meglio la differenziata. E come si può fare a fare che il cittadino aumenti la differenziata? Con la tariffa puntuale, l'abbiamo chiesto più volte, quando verrà applicata la tariffa puntuale? Cos'è la tariffa puntuale? È che ognuno paga in base ai rifiuti non differenziati prodotti. Quindi se io produco più rifiuti non differenziati, devo pagare di più. Perché se io produco una raccolta, una non differenziato del 10%, non è giusto che pago come un'altra persona che di rifiuti non differenziati ne produce il 20%. Quindi secondo me credo che altri comuni della Brianza abbiano già fatto la tariffa puntuale in modo sperimentale. Forse anche una zona di Lissone, non vorrei dire una stupidata. Quindi secondo me bisogna puntare verso un pagamento della Tari fatta in questo modo, calcolata in questo modo. Ovvio, anche questo chiede un impegno non indifferente, cioè una misurazione dell'indifferenziato tramite degli strumenti, quindi GELSE si deve mettere in moto per avere determinati mezzi. Però, visto che, insomma, ragazzi, qua i costi stanno aumentando, quindi bisogna investire anche in questo, secondo me, in questo modo. Trovare un nuovo approccio per determinare quanto ognuno deve pagare. Grazie.
Grazie a lei, consigliere. La parola al dottor Cogliati, prego.
Da ragioniere le posso dire che lei ha detto maggiore impegno, io lo traduco in maggiori costi, quindi se la raccolta puntuale alla fine comporta costi più elevati per la raccolta stessa e che non sono bilanciati dalla differenziazione, alla fine il cittadino paga di più, questo che sia chiaro. Perché il nostro nei comuni gestiti da Gelsia, che mi sono certo che è solo Seveso, e grazie a un contributo della Comunità Europea, perché Seveso aveva avuto quel problema ambientale, ecco. Però la raccolta puntuale, il problema principale è di tipo finanziario. Perché a me non risulta che dal punto di vista economico, non ho detto da altri punti di vista ambientali oppure di gestione politica, può essere una scelta positiva. Dal mio punto di vista questo potrebbe comportare costi maggiori.
Grazie dottor Cogliati, la parola al sindaco.
È chiaro che questa è una problematica che ci vedrà impegnati vedrà impegnate tutte le amministrazioni nei prossimi anni, cioè non è una questione solo del Comune di Rimbiati. Però volevo ripartire da una precisazione. Il dottor Cogliati ha guardato aumento di carta e cartone, e l'aumento di raccolta di carta e cartone è positivo, non è negativo. Lui lo legge da un punto di vista economico. Allora, il problema è riequilibrare quanto è utile raccogliere, se poi il CONAI ci paga il cartone in modo inferiore rispetto all'anno precedente, e non è che noi dobbiamo smettere perché c'è un danno economico, dobbiamo perseguire, aumentare, contenere i costi. Ma se dobbiamo pulire il paese, e il paese, diciamo, in questo momento il servizio può essere considerato soddisfacente, non è che per risparmiare dobbiamo non pulirlo, perché altrimenti abbiamo l'effetto contrario. Allora, io credo che intanto i dati sono positivi, io li leggo in modo positivo i suoi aumenti, che diceva in negativo, li leggo in positivo, perché è aumentata la raccolta dei vari... il legno, ad esempio, è diminuito del 7%. Allora, non è un fatto negativo. Bisogna capire perché è diminuito il 7%, perché non c'è più produzione, non lo so, bisogna analizzare, perché abbiamo un'azienda che magari nel passato produceva scarti di legname che magari ha chiuso, cioè bisogna valutare bene queste cose qua, perché noi dobbiamo mettere sul piano il discorso ambientale e dargli un valore, poi il discorso economico è chiaro che inciderà. È ovvio che la problematica della tariffa puntuale è un problema, cioè un problema che dobbiamo affrontare, assolutamente. Quindi responsabilizzare di più il cittadino e iniziare a aumentare la responsabilizzazione, perché la tariffa è una, io la ritengo equa, nel senso se uno non fa la raccolta differenziata, se la paga, ma io che la faccio non devo pagare per lui. però non è sufficiente che venga fatto in un comune, cioè o noi comuni aderenti a Gelsia diamo un'indicazione che cambiamo registro, che tutti applicano la tariffa puntuale, allora secondo me ha un senso, ma che lo faccia in modo sporadico un comune sì, un comune no, non ha senso, perché se dobbiamo fare una lotta ambientale e una parità di economica, dobbiamo farlo tutti insieme, non ha senso dire un comune. Non è facile, io sono d'accordo sulla tariffa puntuale, è difficile da attuare. Io credo che il 21 potrebbe essere l'anno dove comunque tutti i comuni si siedano attorno a un tavolo per dire cosa facciamo, e non lasciamo a ogni comune la responsabilità, perché bisogna poi cambiare anche il tipo di raccolta attraverso la GESE, quindi non può fare che un comune lo fa uno no, uno lo fa uno no, o lo facciamo tutti insieme, perché altrimenti aumenterebbe il costo di GESE ambiente, che poi non paghiamo noi lo stesso, non è che lo paga qualcun altro. Credo che dobbiamo, è una questione sicuramente importantissima, che ritengo che il 21 debba essere affrontata il 21, in modo tale che le tariffe del 22 possano essere attuate di già, magari in alcune zone piuttosto che in altre, piuttosto che su tutto il territorio. Ma volevo leggere, ecco, io non so dove hai letto, scusa consigliere, l'84% passa al 79%? Fatto da noi, cioè da dove, ok, no, perché è interessante capire quel 5% in meno da cosa è dato, però detto ciò, e lo analizzeremo, quindi però le volevo leggere in modo positivo da un punto di vista ambientale i dati, che il dottor Cogliati le leggeva in modo negativo. Come vedete, Cogliati è bravo a capovolgere la verità, ok?
Grazie Sindaco, la parola al consigliere Basso, prego.
Allora, prima vorrei portare all'attenzione del Sindaco alcuni cittadini si sono lamentati delle lamentele, nel senso che hanno aderito al ritiro annuale del verde che si effettua a suo appuntamento, però spesso questo appuntamento non viene mantenuto, per cui mettono fuori la roba di verde, poi devono ritirarla perché poi tra l'altro non vengono avvisati di questa cosa qua. E l'altra cosa, se è possibile sapere, all'inizio del sacco blu lei Sindaco aveva detto che probabilmente avremmo visto in giro per le strade più spazzatura, perché sembra essere abbastanza naturale, fisiologica questa modalità di comportamento, ma poi nel tempo questa cosa sarebbe rientrata, per cui in teoria i cittadini avrebbero dovuto capire di non lasciare in giro la roba. Volevo sapere in che situazione siamo. E nel contempo faccio la dichiarazione di voto, così ho detto il tutto. Allora, il mio partito nel corso degli anni ha sempre sostenuto l'importanza del ciclo integrato dei rifiuti. Non mi dilungo sull'importanza di tale scelta, perché è stata lungamente dibattuta e spiegata nei consigli passati. Sottolineo unicamente che la scelta di Gelsia di non affidare lo smaltimento a BEA comporta, come spiegato in Commissione Risorse, una maggiore spesa per lo smaltimento degli ingombranti. Pur prendendo atto che al momento la tariffa Tari per i cittadini non subisce alcun aumento, non possiamo essere sicuri che ciò non avverrà per il futuro prossimo, e per questo motivo ci asteniamo.
Grazie consigliere. Sindaco, prego.
Allora, per quanto riguarda, intanto credo che poi è sotto gli occhi di tutti che comunque il paese è abbastanza pulito, poi ci possono essere delle zone, però io ritengo soddisfacente il servizio in generale. Questo non vuol dire che non si può migliorare. Assolutamente, quindi la disfunzione di quel servizio che lei ha elencato, se mi fa sapere quali sono le zone e anche di comunicare all'ufficio ambiente queste disfunzioni, perché il funzionario può contestare a Gelsia, diciamo così, il disservizio. noi troppo spesso, diciamo, non riusciamo a contestare alle aziende, perché tutto è un passaparola. Ecco, se formalmente la persona, in questo caso di servizio della raccolta dei verdi, ma anche altri di servizio o la raccolta dei rifiuti magari in qualche via piuttosto che in altre zone, sappiate che noi attraverso il numero verde, attraverso il nostro ufficio ambiente, siamo in grado di capire in quell'ora, quel giorno, chi era l'operatore ecologico che doveva fare quel servizio. Quindi non è che andiamo a colpire la Gelsia in quanto società, ma la persona che non ha adempiuto a svolgere il suo servizio in modo corretto. Noi abbiamo un problema, per dire uno, per stasera basta, è quello dove ci sono dei distributori, io chiamo distributori seriali, cioè ci sono delle persone che utilizzano il cestino delle vie come discarica di rifiuto, cioè la classica busta di prodotti alimentari piuttosto che di umido, piuttosto che di altro. Questo è, in alcuni punti, è proprio seriale. Abbiamo anche due persone che probabilmente hanno una certa età, che lo fanno in modo, ecco, naturale, a cui diventa difficile a una certa età dirgli che non lo può fare, cioè glielo dici ma non capiscono, perché dice, ma c'è sono loro. Quindi mettiamo nel cestino. Tolto questo, però, non è che tutti sono, diciamo così, vecchiettini. Ci sono proprio persone che usano il cestino per. Allora si stava pensando di ipotizzare di mettere sul territorio altri tipi di cestini. Oppure, guardate, che laddove il cestino viene utilizzato per la discarica di rifiuto, togli il cestino, il problema si risolve. Però facendo così ho paura che i cestini, dipende dalle zone, ecco, ma il problema, voglio dire, questo era per dirvi che si può risolvere il problema, però è anche vero che lo risolviamo in modo negativo, togliamo il cestino e non ci sono più cestini, insomma. Quindi questo era per dirvi, cercheremo con un cestino di diverso forma, perché poi c'è anche il discorso dei corvi, che spesso e volentieri anche il corvo prende, butta, e quindi pensano che la notte i ragazzi hanno fatto chissà che cosa. Credo che dobbiamo trovare una forma di cestino di diverso. Tra l'altro addirittura si pensava a dei cestini al sistema radar di individuazione, laddove un cestino venisse, diciamo così, utilizzato in modo improprio, capire anche attraverso la rilevazione, oppure addirittura che quel cestino, visto che l'operatore gira il paese, magari gira in un quartiere dove in realtà potrebbe raccogliere mezzo cestino, e andare subito a raccogliere quel cestino che è già individuato, che è pieno di rifiuto. Anche questo si sta pensando, proprio per intervenire in modo immediato, perché se lasciamo il cestino 24 ore, perché il servizio passa il giorno dopo, è chiaro che il rifiuto rimane per terra. Però detto ciò, il servizio è soddisfacente. Devo dire che abbiamo risolto anche tanti altri problemi di discariche. Non abbiamo, nell'ultimo periodo, sarà stato il Covid, non lo so, ma diciamo che discariche, come eravamo abituati nel primo periodo dell'anno, all'anno scorso, sono diminuite. Spero che sia il Covid, ma spero che sia anche il contesto, anche la civilizzazione e la responsabilità dei cittadini. Non vorrei che in questo momento, quando usciamo, troviamo il cestino pieno di rifiuto, però facciamo gli voti scongiuri. Credo che però sicuramente dobbiamo migliorare, cioè dobbiamo assolutamente migliorare, come miglioreremo sicuramente. Però qui ci vuole la responsabilità di tutti, perché qualche consigliere comunale ogni tanto mi chiama, anche dall'opposizione, per farmi rilevare magari il cestino pieno di rifiuto, piuttosto che in una zona c'è una piccola discarica. Ecco, credo che la collaborazione del consigliere comunale sia anche questa, laddove ci sono situazioni oggettivamente che fanno apparire il nostro paese non pulito, possono benissimo chiamare o a me o all'ufficio ambiente, e interveniamo subito, insomma. Però vediamo di migliorare. Poi quella disfunzione, se lo fai sapere, fa la cosa gradita. Grazie.
Grazie sindaco. Se non ci sono altri interventi, dichiaro chiusa la discussione. Passiamo alla votazione. Sempre per alzata di mano, chi è favorevole al punto numero 8? 14, 2, sì. Giù le mani. Chi Chi è contrario? Chi è astenuto? 5. Quindi diamo l'esito. Con 16 voti favorevoli, 0 contrari e 5 astenuti, viene approvato il punto numero 8. Si vota l'immediata eseguibilità, sempre per alzata di mano. All'unanimità, grazie consiglieri. Niente, a questo punto termina qui il consiglio comunale. Grazie a tutti, ci vediamo alla prossima seduta e arrivederci. All'incirca sarà i primi di novembre. Va bene, ok.